Bene, grazie per questa occasione di poter pensare insieme, meditare insieme, ascoltare anche questo, o riascoltare questo testo che, come veniva detto, è forse uno dei testi più familiari per tutti noi. Io cercherò di dirvi alcuni aspetti che secondo me sono fondamentali anche per poter cambiare un po' il nostro modo di stare nella realtà, nella storia, con gli altri, di fronte agli altri o nelle differenti situazioni. Anche non solo, io credo che questo testo è un testo anche politico, non solo un testo di relazione interpersonale, cioè un testo di posizioni prese di fronte a realtà che sono anche realtà sociali e non solamente appunto di qualcuno che incontriamo per la strada. Comunque, per aiutarci un po', rileggendo per l'ennesima volta questo testo, io notavo che va collocato tra i due capitoli, il capitolo 24 e il capitolo successivo, che è il capitolo 26. Il capitolo 24 è un capitolo che precede, no? questo testo, è un capitolo dove Gesù si rivolge ai suoi contemporanei che pongono delle domande, che fanno delle domande precise sul regno, sulla fine dei tempi, questa preoccupazione di sapere, no? Di sapere che cosa succederà, eccetera. E direi anche la preoccupazione di sapere se avranno o no delle ricompense, no? Oppure il volere avere delle certezze sul futuro messianico, no? Certezze costruite anche da quello che si capisce nel testo, costruite da loro stessi, cioè da quello che loro sanno. Dall'altra parte di questo testo, che noi invece poi approfondiremo, c'è il capitolo 26, dove, e lì mi sembra bellissimo, ai versetti 6-11 si parla di un gesto, ed è il gesto di una donna, questo gesto che troviamo anche negli altri evangelisti, ma che Matteo colloca nella casa di Simone Lebbroso, e questo gesto, a mio avviso, poi lo vedremo, ve lo spiegherò meglio, assomiglia molto a quei gesti descritti nel capitolo 25 che abbiamo ascoltato ora. La donna unge il capo di Gesù con olio profumato sotto lo sguardo scandalizzato dei commensali, e Gesù rimprovera questi sguardi, queste persone che mormorano attorno a questo gesto, e dice: perché disturbate questa donna? Perché in alcune traduzioni è: perché disturbate questo gesto? Che mi sembra molto, molto bello, cioè non solo disturbano colei che lo fa, ma disturbano il gesto perché non lo capiscono. E lui dice invece: questo gesto è un'opera bella. Uso questa traduzione di André Shuraki, questo ebreo che aveva ritradotto tutta la Bibbia in francese, tenendo conto anche del contesto ebraico, del linguaggio ebraico, eccetera. Ecco, questo mi sembra, quindi c'è una prima luce, è un gesto bello. E E poi viene quella sentenza che anche noi molte volte ripetiamo, io credo per giustificarci: i poveri li avete sempre con voi, ma a me no, non mi avrete sempre tra voi. Ecco, di qui io prendo una prima chiave di lettura, che è secondo me l'assenza, poi vi spiegherò che cosa vuol dire. Sento che tra i due testi, Matteo 25, i versetti che abbiamo ascoltato, e Matteo 26, 6-11, il gesto di questa donna, c'è una profonda sintonia. È come se si svelasse un aspetto dell'esperienza cristiana, che è quello anche l'aspetto che vivono anche le prime comunità cristiane, che è quello dell'assenza e dunque anche dell'assente con la A maiuscola. Penso che questa sia una chiave di lettura data proprio dal versetto 11 di Matteo 26. I poveri li avrete sempre con voi, ma a me non mi avrete sempre con voi. Tanto è vero che nel testo, l'abbiamo ascoltato, sia coloro che hanno preso l'iniziativa e si sono avvicinati agli altri, sia quelli che invece hanno deciso, probabilmente coscientemente, di non far nessun gesto verso l'affamato, l'assetato, eccetera, non lo riconoscono, cioè non lo vedono. Quando ti abbiamo visto è la domanda che continuano a porre, no, in questa parabola narrata da Gesù. La seconda chiave di lettura, lasciamo un attimo qui quello dell'assenza e dell'assente che poi riprendo. La seconda chiave di lettura è la relazione o le relazioni. C'è un filo che lega i tre capitoli, 24, 25 e 26, ed è appunto questo filo che attraversa un po' tutta, io credo, la trama, la questione evangelica, è quello della relazione. Le relazioni umane, le relazioni umane tra di noi, interpersonali, sociali, e anche la grande relazione, questa relazione con il mistero che inabita la vita, cioè sta dentro la vita degli esseri viventi, è una presenza sottesa, nascosta, che paradossalmente non è riconoscibile dalla visione, cioè non possiamo usare il vedere, lo sguardo. Mi sembra, insisterò molto su questo, ma noi possiamo riconoscere, come direbbe anche Giovanni, solo dalla voce, cioè dall'ascolto, non tanto dalla visione. E questo credo che è importante, penso anche nell'ambito cattolico invece, come oggi va di moda, no, vedere i miracoli, vedere la Madonna che piange, vedere le apparizioni, tutte queste cose strane, e ci dimentichiamo che invece noi nasciamo da un ascolto, no? I cristiani nascono, e non solo i cristiani, comunque anche in altre religioni, nascono dall'ascolto. Leggevo in questi giorni un testo, studiamo più che legge, un testo molto bello di un filosofo mistico sufi, Ibn Arabi, che è un testo che si intitola Il trattato dell'amore. E lui dice una cosa che mi sembra molto bella, che a me ha aiutato anche a capire questi testi. Lui scrive: Dio non si riconosce per la visione, ma per l'audizione, cioè per l'ascolto. E questo mi sembra particolarmente vero. Nel testo di Matteo 25 questo è chiaro, perché probabilmente, dato che non l'hanno visto nessuno, sia quelli che hanno preso queste iniziative, sia gli altri, non avendolo visto, chi in qualche modo si è mosso verso l'affamato, l'orfano, il forestiero, il prigioniero, l'ammalato, è perché ha ascoltato qualcosa. E questo mi sembra molto importante anche nella nostra realtà attuale. Allora riprendo questo testo di Matteo, e dove emergono questi due aspetti. Da una parte l'assenza, e dall'altra, pur restando in questo paradosso del non vedere, l'avvicinamento nella relazione. Dunque la visione del volto dell'altro, ma anche la relazione profonda con il mistero. Cioè il fatto che io possa avvicinarmi al volto dell'altro è porta fondamentale per toccare nella profondità questo mistero che non si vede, che non è così evidente o così epifanico come a volte vorremmo. Il volto si rivela nella sua, diremmo, più assoluta umanità. Un volto o dei volti appesantiti da tutte quelle circostanze umane anche molto negative: la fame, la nudità, la solitudine, la malattia, la prigione, e potremmo aggiungere tante cose, no? Quindi c'è questa pesantezza dell'umano più umano, pesante perché sta soffrendo delle circostanze reali, e è un umano attraversato dal dolore, dall'ingiustizia, e io tutto questo lo chiamo assenza. Cioè, vedete, non possiamo dire così superficialmente che Dio si mostra in situazioni di guerra, in situazioni di fuga, di pericoli dell'umanità che sta attraversando chilometri, mari. Cioè è difficile dire che Dio si mostra lì. Noi lì abbiamo solo l'evidenza forte dell'umano più umano affaticato, e sentiamo che nella storia oggi, come in tanti altri momenti storici, Dio è assente per l'ingiustizia, è assente perché maltrattiamo gli stranieri, è assente perché siamo diventati sempre più egocentrici in Occidente, non ci interessa niente degli altri, è assente perché io qui esco anche un po' fuori dall'antropocentrismo cristiano. Io credo che in questo testo di Matteo oggi ci potremo aggiungere anche un'altra domanda, che è quella del pianeta, della Terra. Anche la Terra bisognerebbe visitarla, anche con la Terra bisognerebbe avere questa relazione profonda. Per cui mi sembra importante, no? Questi soggetti aumentano, però noi percepiamo anche tutta questa assenza, ma questa assenza è appunto un'assenza di visione, ma non perché non c'è. Pensate anche a quei bellissimi testi del libro di Giobbe, il capitolo 38 e 39, no? Quando Dio rompe il silenzio e comincia a parlare, si rivolge a Giobbe e fa notare a Giobbe che là dove Dio è, contando il parto delle cerve nella foresta, cercando da mangiare ai piccoli dei leoni, della leonessa, eccetera, eccetera, là dove si formula la rugiada, no? Avete presente quei bellissimi testi? Là dove Dio c'è, l'essere umano non ci arriva. Quella risposta o quelle risposte poi non sono neanche delle risposte, ma quella rivelazione che fa Dio a Giobbe è molto particolare, come dire: guarda, io sono, non ero, tu non mi percepivi perché io ero occupato, come dovresti essere occupato anche tu, a sentire il dolore non solo degli esseri umani, ma di tutta la creazione. Allora, io giocherei su questi paradossi dell'assenza e della presenza. La presenza è un'invisibilità, l'assenza si percepisce nella carne dell'umano che fa fatica in tutte, queste situazioni di fatica che vive l'umanità, che ha sempre vissuto in differenti momenti storici. Allora, parlare di volto è un paradosso, perché nessuno l'ha visto, né quelli che hanno fatto dei gesti preziosi, né quelli distratti o coscienti che hanno deciso di non farlo. Nessuno l'ha potuto percepire presente. È come se ci fosse un velo, il velo della realtà, perché è appunto questa realtà che aspetta un compimento. E per questo è molto importante anche il capitolo 24, se voi poi andate a riprendere questi tre testi insieme, perché il capitolo 24 indica proprio questo regno dal di dentro, no? Non date retta a quelli che vi dicono eccolo qui, eccolo là, no? Ma è quasi invisibile anche in questa sua venuta, nel senso proprio non come ultima venuta, ma nel suo farsi presente nella realtà. Allora, secondo me questo testo va letto anche lasciando risuonare le parole di Isaia. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, Isaia 53, 2, il versetto che si riferisce al canto del servo sofferente. Eppure la ricerca del volto di Dio passa attraverso questa non bellezza. E forse questo è il rimprovero nel capitolo 26 a questi commensali che non riconoscono il gesto della donna, che è un gesto di spreco, perché è uno spreco. E credo che probabilmente è lì che noi dobbiamo imparare. I nostri gesti di avvicinamento nelle situazioni più precarie della vita devono assomigliare di più a dei gesti di spreco, se no saranno comunque sempre elemosina, saranno gesti di perbenismo in nome dei comandamenti o di altre cose, ma non sarà la vita. Anche noi non entreremo in questo riconoscimento profondo. Un ultimo aspetto, c'ho ancora qualche minuto. I semplici gesti di cura sono gesti divini, cioè sono gesti che ci rendono somigliantissimi al divino. E guardate che quei gesti che vengono citati in Matteo 25, come altri, quando Gesù dice ai suoi discepoli: se date un bicchiere d'acqua a uno dei più piccoli, lodati a me. E questi gesti sono gesti della quotidianità, non sono gesti straordinari. Stare vicino a qualcuno che soffre, coprire qualche persona, cioè avvolgerla anche nella sua dignità. Io credo che noi non abbiamo tempo, ma sarebbe bello anche rileggere questi gesti, non solo come gesti fisici, materiali, ma anche nel riscatto della dignità delle altre persone. Per cui rivestire qualcuno ha un senso molto, molto più profondo, che non è solo dare qualcosa da coprirsi, no? È qualcosa di molto più grande. E credo che è qui che viene fuori un po' la nostra fragilità politica dei nostri gesti, cioè i nostri gesti sono molte volte davvero solo delle elemosine e non sono gesti di coinvolgimento, no? Gesti che rimettono in piedi gli altri, che rimettono in piedi noi con gli altri. Concludo con un testo di Maestro Eckhart, il grande maestro mistico tedesco del XIV secolo. E perché concludo con questo testo che può sembrare anche un po' strano? Perché secondo me è quello che mi conferma questa inabitazione del mistero nella realtà. E quindi mi richiama una tensione da parte nostra di ricerca sempre più profonda e di ricerca anche gratuita, cioè questi gesti sono gesti di grazia, non sono gesti appunto di elemosina, non sono i gesti del sovrappiù, ma sono i gesti di grazia, del grande spreco, che assomigliano appunto al gesto di grazia divina. Ma perché? E qui ascoltiamo Maestro Eckhart. È l'omelia, per chi conosce i testi suoi, è l'omelia 12. In questa lunga omelia lui a un certo punto dice questo: a me venne questa notte il pensiero che Dio dovrebbe venire abbassato, non tanto assolutamente, quanto piuttosto interiormente. E questo significa Dio abbassato. E mi piacque talmente che lo scrissi nel mio libro. Vuol dire quindi un Dio abbassato, insiste. Non tanto assolutamente, quanto piuttosto interiormente. Così che noi dovremmo venire innalzati. Quello che era sopra divenne dentro. Tu devi divenire unito a te stesso in te stesso, così che egli sia in te. Guardate questo testo, che certamente non è facile, ma io voglio riscattarvi solo questo. Quello che era sopra divenne dentro. Questo è il motivo dell'assenza o dell'assente, cioè questo è lo stupore dei primi che hanno fatto il gesto e che dicono: ma quando ti abbiamo visto? Quando? Dove? Che poi sono le vere domande etiche. Perché la domanda etica, come sappiamo anche da altri testi evangelici, non è che cosa devo fare, come fece il giovane ricco, eccetera, eccetera. No, maestro, che cosa devo fare? Ma è dove, maestro, dove abiti, dice Giovanni al capitolo 1. Quando ti abbiamo visto, dove ti abbiamo visto? Allora qui c'è tutta questa forza storica, ma anche con questa consapevolezza che ci insegna Maestro Eckhart. quello che era sopra divenne dentro. E allora noi dobbiamo cercare il dentro. Nelle nostre relazioni noi siamo chiamati a cercare il dentro, anche nelle relazioni che ci sembrano solo relazioni di giustizia, relazioni per rimettere in piedi questa società, ma voi pensate che cosa significherebbe con gli stranieri, con persone cioè che arrivano da altre culture, con altre culture, con altre visioni e prospettive del mistero, cosa significherebbe avvicinarci dal di dentro, cioè chiedere anche a loro dove l'hanno visto, quando l'hanno visto. Questo io credo che potrebbe essere molto velocemente una chiave di lettura per vivere, non solo per ascoltare, ma per vivere questo testo di Matteo 25.